Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
A quanti ci seguono, un cordiale saluto e benvenuti all'ascolto.
Acqua di fonte, dall'omonimo libro del padre Igino Silvestrelli, pubblicato dalle edizioni Casa di Nazareth, Roma. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Lucio Saccone.
Non oltrepassano le tegole del tetto, le preghiere di coloro che al cielo si rivolgono, perché lassù si prenda atto dei meriti, delle benemerenze, dei diritti cui si appella la superbia quando si picca di pregare. Abbastanza comodo cogliere pretesto alla propria glorificazione dalla preghiera, fingere di offrire incenso all'Altissimo, ma incensare se stessi. Non è così facile darla da intendere allo sguardo di Dio, come ammonisce il Maestro Divino nella parabola del fariseo orante. Questi credeva di pregare, ma buttava all'aria parole fasulle, fumo e orpello. La comunicazione non ci fu, perché venne a mancare fin dagli inizi l'identificazione dell'interlocutore. Per incontrare Dio si deve infilare l'unica strada, quella della lealtà, che è la strada dell'umiltà, imboccata invece dal miserabile pubblicano pieno di peccati, ben fissato nell'accettazione del proprio stato. Io vi dico, questi, il peccatore umile, tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Sono le parole di Gesù riportate nel Vangelo di Luca. Chi prega dispone della potenza di Dio, assicura San Pier Giuliano Eymar. Ma aggiungiamo che tale potere taumaturgico lo possiede solo l'orante umile, che come il pubblicano se ne sta distante e non ardisce neppure alzare gli occhi al cielo. Chi può valutare la forza di attrazione che sprigiona in direzione del cielo il gemito di una piaga aperta allo sguardo di Dio?
Dio, abbi pietà di me, peccatore. Sul cuore di un genitore, chi più di un figlio infermo e tribolato può contare sempre e poi ancora? Quante preghiere non hanno oltrepassato le tegole della nostra carcere, autocondannate dalla schiavitù dell'orgoglio a restare bloccate nelle spire della nostra impotenza. Quando vogliamo commuovere il cielo, facciamo come costumano gli accattoni, noi, gli eterni poveri di Yahweh, mostriamo apertamente le nostre piaghe, la nostra nudità, la nostra fame, la nostra cattiveria. A tale gesto Dio si commuove.
Sentiamo l'eco della toccante preghiera di Giuditta, che donna debole e pavida si accinge a una impresa eroica. Oh Signore, la tua forza non sta nel numero, né sugli armati si regge il tuo regno. Tu sei invece il Dio degli umili, sei il soccorritore dei derelitti, il rifugio dei deboli, il protettore degli sfiduciati, il salvatore dei disperati.
Una verifica superficiale dello stato della nostra coscienza può fornire una lunga lista di processi morbosi dai nomi più vari. E forse concludiamo le analisi soddisfatti per aver fotografato minuziosamente il nostro rovescio. A che pro se sotto quel fitto elenco non abbiamo scovato e diagnosticato il nostro male caratteristico, quello che genera e prolifera gli infiniti processi enumerati. Quel focolaio di infezione che sintetizza tutto il nostro aspetto negativo, che porta il nostro nome e cognome, che ha tutti i connotati della nostra malizia congenita. Quello va smascherato, aggredito, se occorre col bisturi, reso impotente, condannato a morte. Non sarà opera di un giorno, né di qualche anno. Per tutta la vita quello sarà il nostro nemico di casa, il laccio tra i piedi, il male nel sangue, l'inquinamento persistente. La sua sarà sempre una condanna a morte provvisoria, giacché rialzerà la testa dopo ogni colpo, seppur bene assestato. Quale morbo, dunque, si annida nel mio essere? Saremmo tutti pronti a rispondere che da 1100 indizi e prove il focolaio dei nostri guai spirituali è la superbia. Ma non dobbiamo rassegnarci ad una sommaria confessione, pur sempre onesta e pertinente.
Importantissimo conoscere per tempo la propria cartella clinica e nella prima età, nella seguente, nella maturità, sino alla vecchiaia, concentrare gli sforzi ascetici nella mortificazione del nostro male. Chi, affetto da insonnia, da inappetenza, da emicranie, da capogiri, cercasse di porre rimedio ai singoli mali senza scendere alle radici di tutti quei processi, perderebbe tempo e denaro. I palliativi generano illusioni. Queste poi, a loro modo, proteggono il vero nemico, che, non preso di mira, continua a minare la salute e la vita. È goffo dare una o molte pennellate di bianco a un sepolcro, nella speranza che cessi di contenere marciume. L'incessante fluttuare della nostra barchetta nel mare burrascoso dell'esistenza provoca i capogiri. Si possono curare ed eliminare? Il nostro non è poi un gran mare o un oceano. Forse è appena un lago, come quello di Galilea, un piccolo lago. Tuttavia spesso agitato e sconvolto da venti avversi, da correnti opposte, da inquietudini profonde.
Non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli d'un mercenario. Come lo schiavo sospira l'ombra, e come il mercenario aspetta il suo salario. Così a me son toccati mesi d'illusione, e notti di dolore mi sono state assegnate. Se mi corico, dico, quando mi alzerò? Si allungano le ombre, e sono stanco di rigirarmi fino all'alba.
Quante volte potremmo apporre la firma a questa pagina di Giobbe, tanto umana e veritiera? Quanto ondeggiare nel breve tragitto della nostra rotta? Ed ecco la stagione dello sport, la stagione dei classici, la stagione della musica, dell'amicizia, dell'euforia, dello sconforto, della grazia e del fervore, dell'abbrutimento e della disperazione, della moda seguita a tutti i costi, e della ribellione ad ogni conformismo. Infine vengono le vertigini e il capogiro, a rendere noioso e pesante quel dono immensamente grande che è la vita. La lista degli avvicendamenti è sempre sommaria, poiché ogni giorno ha degli imprevisti, dei contrattempi, dei contrasti, delle tentazioni, nonché i guai del vivere associato tra persone diversissime per gusti e attitudini, e le incognite del lavoro, dell'impiego, della salute.
Perché vi sono più dolori nel mondo che fiori nei prati e stelle nel cielo? Spesso il dolore ci segue invisibile. Se tentiamo sfuggire, ci sbarra la via. Se proviamo a lottare, ci inchioda a terra.
Dove getteremo l'ancora? Risponde lo Spirito. Getta sul Signore il tuo affanno. ed egli ti darà sostegno. Mai permetterà che il giusto vacilli.
Incursioni negli abissi permette di compiere la fede se ad essa ci ancoriamo nell'avventura che stiamo vivendo. Essa ci apre orizzonti sconfinati, irraggiungibili dall'occhio nudo, profondità inesplorate dal pensiero umano, realtà trascendenti che immergono il cuore nei flutti dell'infinito. Non si sogna, ma si vive un'esistenza più reale, quanto più vera, più viva, più personale, più feconda, più giusta. Che cosa di più razionale di quanto la fede ci rivela? Né si cammina su strade opposte e contraddittorie quando con i piedi a terra si conversa nel cielo, come San Paolo ingiunge ai credenti: la nostra patria è nei cieli.
Ed è tanto logico che colui che viaggia allunghi fino ai limiti dell'impossibile lo sguardo verso le mete del suo viaggiare. Se un affrettato confronto può far sorgere il timore di una vivisezione tra scienza e fede, rigettiamolo come l'ultimo tentativo dell'egoismo che non vuole gettare l'ancora negli abissi. Le realtà profane e le realtà della fede hanno origine dal medesimo Iddio.
Il sano criterio, educato e sostenuto dalla scienza, filosofia e teodicea, nonché ogni altra scienza naturale, coglie la necessaria esistenza di Dio, ne intravede gli attributi essenziali, ne sospetta gli inscindibili legami con le cose e con l'umanità. Non si arresta al pelo dell'acqua. Il bello, si dice, è nelle profondità del mare e sono meraviglie insospettate e precluse a chi non si rassegna a gettarsi negli abissi.
La fede fa sentire che Dio è padre, che nulla avviene senza il suo consiglio, che egli raccoglie ogni lacrima, che ogni più occulto sforzo a bene operare gli è noto. Lo fa sentire più vicino a ciascuno di noi che non il nascituro in grembo a sua madre o noi a noi stessi.
Geremia suggerisce le parole per un atto di fede nel Dio che regge i nostri passi e conta i battiti del nostro cuore. Signore Dio, tu sei grande nei pensieri e potente nelle opere. Tu, i cui occhi sono aperti su tutte le vie degli uomini.
Franca Salerno e Lucio Saccone hanno proposto le meditazioni del padre Igino Silvestrelli, Acqua di Fonte, dall'omonimo libro pubblicato dalle edizioni Casa di Nazareth, Roma. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana in diretta 105 FM.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in Compact Disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Inoltre, tutte le trasmissioni di Orizzonti Cristiani, speciali e ordinarie, sono disponibili anche sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.